nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo per la nostra Chiesa di oggi che non manchino i doni che sono caratteristici, hanno caratterizzato la figura di Barnaba, un uomo che ha saputo cogliere la grazia del Signore, ha saputo assecondarla e ha saputo farla crescere.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 11, dal versetto 19 al 30. Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. La mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Questo fecero, indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 10, i versetti dal 7 al 13. In quel tempo Gesù disse ai 12: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore.
Siamo disposti. San Barnaba, letture proprie. Barnaba è un personaggio molto presente negli Atti degli Apostoli, lo troviamo fin dal capitolo 4, poi lo troveremo fino al capitolo 15, dove avrà un dissidio, si dividerà allora da Paolo, e si separeranno Paolo e Barnaba, e qui lo troviamo nel brano che vediamo oggi, mandato dalla Chiesa di Gerusalemme ad Antiochia. E poi abbiamo il brano del Vangelo, vediamo l'invio di Gesù, a parte di Gesù dei dodici, vediamo insieme.
Per iniziare, rispetto al testo della Messa, degli Atti, me colpiva che l'iniziativa, non viene detto di chi sia, è questa apertura ai greci, penso che si debba intendere i proseliti, da parte di questi cittadini di Cipro e di Cirene, non viene detto, sono anonimi, sono portati lì dalle vicende, soprattutto appunto dalla persecuzione, tutte le difficoltà seguite e culminate anche col martirio di Stefano, ma a questa iniziativa di qualcuno che è stato mosso, prosegue con una cosa più, noi diremmo, istituzionale, cioè Barnaba è mandato dalla Chiesa di Gerusalemme, e non solo è mandato e ha una funzione di garanzia, e con questa bellissima parola che sempre ci colpisce, vide la grazia del Signore e si rallegrò, ma anche, mi sembra che si debba intendere così, che prende poi in mano la situazione, questo fatto che cerchi Saulo e lo condusse ad Antiochia, mi pare mostrare che da questa iniziativa spontanea non solo viene osservata da uno mandato da Gerusalemme, ma viene anche poi in qualche maniera guidata, in qualche maniera presa in mano. Ecco, e questo mi colpiva, cioè che si sente in questa pagina degli Atti un'armonia tra queste vicende, cioè la visita di Barnaba, la capacità di vedere la grazia, anche l'intelligenza che era necessaria a una persona come Saulo. La reazione di quelli che sono visitati non viene detta, viene detto che ad Antiochia discepoli furono chiamati cristiani, e che poi ci sarà questo invio, l'ultima parte, la seconda sezione del testo degli Atti parla di uno sviluppo, ma mi sembra che si debba supporre che la Chiesa è confortata da questo invio di Barnaba, e ad Antiochia mantiene una compattezza, non c'è rivalità, non è solo Barnaba che vede la grazia, ma mi pare che si debba intendere che la Chiesa che è lì si appoggia su Barnaba.
Mi colpisce la parola gratuità nel Vangelo, e mi dà, così mi apre un pochino gli occhi a scoprire qual era la vera fonte in Paolo, in Barnaba. Mi sono sempre chiesto che Gesù annunciavano, non l'hanno conosciuto, non facevano parte dei dodici, che cosa aveva detto, che cosa aveva fatto Gesù, non l'hanno imparato da uomini. E per questo mi viene in mente Paolo, la lettera ai Galati, l'inizio: vi rendo noto, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non l'ho appreso da uomini. Quando noi annunciamo Gesù Cristo, qual è la gratuità? Non il fatto semplice che noi lo annunciamo, possiamo anche averlo imparato, cioè mi sembra che sia il Vangelo sia gli Atti metta l'accento e ci ponga questa domanda: direttamente da Dio tu che cosa hai ricevuto? Che cosa dici tu che hai ricevuto direttamente da Dio? Che bello, sono 25 anni che racconto quello che ho ricevuto da Dio e sperimento esattamente quello che ha sperimentato Paolo, Barnaba, questa grazia improvvisa. Perché poi questi greci che annunciano ad altri greci, questi dicevano una cosa sola. Ma come la dicevano? Gesù è il Signore. Come lo dicevano? Appunto nello spirito che gratuitamente avevano ricevuto. Lo spirito non lo si riceve da un uomo, neanche da un religioso. Lo spirito non ci è dato dalla Chiesa, ci è dato per formare la Chiesa. Lo spirito procede dal Padre e dal Figlio. Ecco la gratuità di Dio. Nella misura in cui noi rimaniamo sotto in questa gratuità, allora succede il miracolo sempre. Una conversione inaspettata, tant'è che anche gli apostoli vanno a Gerusalemme e dicono: «Ehi, ma qui scende la grazia». Chiediamo che davvero ogni evangelizzatore, chiediamo che nella Chiesa si metta sempre il centro su questa gratuità che è inevitabilmente soltanto lo Spirito Santo.
Tornerei un attimo su gratuitamente per riflettere un pochino appunto quello che significa questa frase dopo che Gesù ha detto ai dodici quello che loro faranno nel corso della predicazione, e quello che loro faranno sarà compiere esattamente gli stessi segni che Gesù ha compiuto. Quindi in questo contesto quel gratuitamente mi appare proprio come una effusione di doni e di miracoli che sono stati ricevuti personalmente, e questo mi sembra proprio, come dire, un impegno. Cioè i dodici non potevano andare semplicemente qua e là, ma avevano il potere, ma avevano anche l'impegno di compiere questi segni. In secondo luogo, il discorso della pace, il saluto è la pace, e il saluto rivela l'atteggiamento della persona che viene in contatto con un'altra persona, perché non esiste solo una forma di saluto. Quindi attraverso questo saluto, attraverso questa pace, passa appunto quello che è lo stato d'animo, ma anche una disposizione proprio, ecco. E questo mi sembra che si applichi bene al versetto 23 che è già stato citato, e cioè Barnaba, che in fondo è stato mandato con funzione di ispezione, nel senso che i fatti che andavano succedendo ad Antiochia destavano evidentemente sorpresa a Gerusalemme. Bene, Barnaba da ispettore porta questo atteggiamento invece estremamente gioioso, estremamente accogliente nei confronti di quella realtà che evidentemente lui non si poteva aspettare così in modo integrale. E quindi ecco proprio, e questa è la ricchezza di Barnaba, e cioè la capacità di sapersi rallegrare anche di ciò che non conosce ancora.
A me piace molto sempre il versetto 26 del capitolo 11 degli Atti. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, cioè significa che questo gruppo, che prevalentemente nelle sinagoghe, ma poi non solo, pian piano anche agli altri, insegna, o meglio l'insegnamento di questo gruppo è sempre più preponderante, in modo preponderante incentrato sulla figura del Messia di Dio, quindi del Cristo di Dio, e sulla sua opera. Sempre di più tra i giudei che forse annunziano e predicano la legge di Dio, il Dio unico, eccetera, c'è un gruppo il cui insegnamento è molto, molto, molto incentrato sul suo Messia, sull'invio del suo Messia, del suo Cristo. E poi un'altra cosa che notavo in questa pericope che sembra che all'interno del racconto degli Atti qui si stia cominciando a parlare di come i pagani siano chiamati alla fede, perché infatti subito prima c'è il racconto ripetuto della visione di Pietro a Cornelio nei capitoli precedenti, e quindi da un lato Pietro, dall'altro Barnaba e Paolo, e come l'annuncio comincia ad arrivare ai pagani, in quale modo?
Una piccola riflessione riguardo alla figura di Barnaba, che, riferendoci anche, come aveva detto Sandro all'inizio, al capitolo quarto degli Atti, mi sembra un uomo soprattutto obbediente. Di lui si dice soprattutto che per prima cosa ha venduto il suo campo e ha deposto i soldi ai piedi di Pietro. Quindi intanto questo, poiché è stato mandato, è sempre quello che fa, non è un impulso neanche troppo personale, quanto proprio di obbedienza nei confronti degli apostoli e quindi della Chiesa, perché avevano un cuor solo e un'anima sola, ed è proprio quello che definisce i cristiani, insomma. E Antiochia furono chiamati così, ma proprio per quello, insomma, se non avessero avuto un cuor solo e un'anima sola, non avrebbe riconosciuto in essi la grazia del Signore.
Io colgo nel Vangelo due indicazioni pratiche che mi sembrano per me significative. La prima nel versetto 9, rispetto alle preoccupazioni più materiali e immediate, e quindi fiducia e abbandono nel poter confidare nella provvidenza o comunque in quello che abbiamo e che è sufficiente, ma soprattutto invece il versetto 12 riguardo alla casa. Mi domando se la nostra casa è aperta e quindi degna di ricevere il dono della pace, perché appunto la casa che è chiusa e non accoglie è una casa che non riceve il dono della pace.
Solo una parola in conseguenza a quello che ha detto Morena. Furono chiamati cristiani, mi sono chiesto da chi? Forse non ha molta importanza, ma mi sembra che sono gli altri a riconoscere cristiani, gli apostoli, la gente che si converte, Barnaba e Paolo.
Guardando quelle letture che a mattutino sono segnate per il terzo notturno, così leggendole, si ha un quadro abbastanza, insomma, diciamo, completo sulla figura di Barnaba, che è considerato appunto apostolo. A me fa sempre impressione perché è una memoria, cioè, cos'è un apostolo di secondo grado, cioè non, e quindi pone dei problemi, uno si interroga, quindi è un apostolo, però non è dei dodici, appunto, ecco, quindi bisogna capire un po' questa faccenda qui, mi so dare delle risposte, ma fino a un certo punto, quindi vorrei sentire qualcosa di più. Ma la cosa che più mi colpisce di Barnaba è questa, cioè quando Saulo va a Gerusalemme e tutti appunto sentono, dunque dice al capitolo 9, al versetto, leggo dal 19b, rimase, cioè Saulo, alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio, si sta parlando di Paolo, e tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene ai capi dei sacerdoti? Saulo, frattanto, si rinfrancava sempre di più e gettava confusione tra i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Poi dice più sotto, quindi questa è la situazione, il quadro, quindi c'è una grande confusione, c'è un grande interrogarsi su questo personaggio. Quindi 27, versetto 27, allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore, eccetera. Quindi Barnaba è a conoscenza di questi fatti e ha il coraggio di presentarlo, cioè evidentemente è mosso da una grande forza, da una grande franchezza, e questo sicuramente anche per un grande discernimento che ha nei confronti di questa persona, cioè forse non basta soltanto sapere che di quel fatto in particolare che poteva, ma insomma evidentemente lo aveva forse anche ascoltato, sapeva come parlava e quindi da dove gli veniva tutta quella dottrina su Gesù, come facesse a dimostrare che Gesù era il Cristo.
Io ho cercato di pensare a Barnaba e vedere i vari punti, però non ho ricavato. Verrebbe la pena di vedere tutto quello che si dice di Barnaba. Oggi è la festa di Barnaba, sul fatto che sia apostolo dipende cosa intendiamo per apostolo, Maria, quindi cioè in senso della tradizione della Chiesa, perché Luca, non vorrei dire una cosa inesatta, per Luca gli apostoli sono più dei dodici, ha un uso anche di apostoli più vasto. O forse il contrario, forse sto dicendo proprio sto dicendo una cosa inesatta, forse per Luca i dodici sono gli apostoli e dodici coincidono, comunque di Barnaba non si dice che è un apostolo, mi pare di ricordare gli Atti degli Apostoli, ma soprattutto il problema è cosa intendiamo per apostoli, cioè vedere i vari scritti del Nuovo Testamento hanno un'idea diversa di questo concetto, e quindi è chiaro che penso che Maria intendesse sul piano dell'onore liturgico che viene dato a Barnaba, che è molto presente nel Nuovo Testamento, soprattutto negli Atti, e quindi che meriterebbe un onore forse maggiore. Comunque è un levita, c'è nel capitolo 4, è uno di Cipro, di origine di Cipro, è un levita. È soprannominato Barnaba dagli apostoli, non è un soprannome che gli viene dagli apostoli, figlio della consolazione, ma lui si chiama Giuseppe, ricordiamo che si chiama Giuseppe di per sé, la festa di San Giuseppe Barnaba, e poi dopo è raccontato molto, diceva, accennava Sandro all'inizio, anche nei capitoli a partire dalla il capitolo 13, 11 oggi, e poi dopo c'è il capitolo 13 con la missione di Paolo e Barnaba, col grande discorso di Antiochia di Paolo, eccetera, il ritorno, quindi 13 e 14 sono i capitoli, poi c'è il capitolo 15 dove Paolo e Barnaba si oppongono a quelli che sono discesi di Gerusalemme da parte di Giacomo, e da questo punto di vista qui Paolo e Barnaba sono insieme e si oppongono e discutono animatamente con quelli che scendono da Gerusalemme. Però se noi abbiamo una notizia di Barnaba anche nella lettera ai Galati, quando Paolo racconta, scrivendo ai Galati, dell'evento successo del dissidio, cioè con Pietro successo ad Antiochia, precedentemente, dice una cosa diversa. Dice che anche Barnaba aveva seguito Pietro nella finzione, nell'ipocrisia, persino Barnaba. Qui invece non, Luca non conosce, o probabilmente non conosce questo dato, non è che lo ignora volutamente, forse non lo conosce, sono cose diverse. Qui troviamo nel capitolo 15 un'altra cosa, insomma, Paolo e Barnaba sono insieme, e poi dopo c'è appunto la separazione, che è molto interessante. Dopo, negli Atti degli Apostoli, Barnaba scompare. Abbiamo una notizia che non sappiamo, storicamente messa in dubbio da certi esegeti, nel capitolo 4, versetto 10 della lettera ai Colossesi, dove si dice che Marco, non sarebbe il Marco, Giovanni Marco, è nipote di Barnaba. Si dice così, non so se sia una notizia storicamente plausibile, comunque si dice così là. Questo spiegherebbe anche altri, forse dà una notizia in più anche la separazione. Comunque Barnaba è una bellissima figura. Sul problema dei cristiani, ho pensato, vorrei dirla una cosa un po', che suona, molto probabilmente è una designazione che viene, non è un'autodesignazione, è una designazione del contesto. Quale contesto non saprei, se il contesto più vasto, il contesto giudaico, Christianus è una una parola latineggiante, cioè per indicare un gruppo si indicava il capo, insomma equivarrebbe a Dossettiani, per esempio, no? Sì, io credo che sia una trasposizione, diciamo, plausibile. Dossettiani è una, si indica cioè un gruppo, ecco, in cui il riferimento è o al fondatore o a colui che li caratterizza.
A me aveva fermato un po', ripensando al capitolo 4, quando si parla per la prima volta di Barnaba, mi soffermo su un elemento che forse è importante. È un levita e viene da Cipro, e questi tali che predicano, vengono da Cipro anche, probabilmente si conoscevano, cioè Barnaba era un uomo giusto, era un uomo buono, era pieno di virtù, viene mandato dalla Chiesa di Gerusalemme per questi motivi, ma era anche non originario di Gerusalemme, era di quei luoghi, veniva da là, e anche questo forse può essere stato un elemento sul quale la Chiesa ha considerato bene mandare Barnaba. Insomma, mi pare tutti i capitoli che troviamo in questa parte, Barnaba ha un po' una funzione di cerniera, sia nei confronti della Chiesa di Antiochia, dei discepoli di Antiochia, sia anche nei confronti di Paolo, perché lui è di sua iniziativa, pare così, che va a chiamare Paolo. Probabilmente non era nel mandato ricevuto dalla Chiesa di Gerusalemme di andare ad Antiochia a fare visita, e quindi non è solo sì obbediente, ma anche molta iniziativa, e prende delle iniziative molto importanti che vedremo, la cui importanza sarà ben nota, la vedremo bene in tutto il libro degli Atti degli Apostoli. Il fatto di aver chiamato Paolo è decisivo per il libro degli Atti degli Apostoli. L'altra cosa che mi colpiva, alla fine si dice che Paolo e Barnaba portano la decima, insomma le offerte, alla Chiesa di Gerusalemme, agli anziani. E questo è molto bello, perché è segno di comunione, io vedo così, insomma, che un segno di comunione che sigilla la fede in Gesù comune, alla quale sono addivenuti, ed è una fede che porta non solo alla condivisione appunto di convinzioni di fede, ma di una comunione, di una comunità. È mandato là da parte della Chiesa di Gerusalemme. Anche questo è molto bello, perché sì, per consolare, ma c'è la decisione da parte della Chiesa di Gerusalemme di mandare uno, ma le decisioni poi camminano anche con le persone, quindi è molto importante anche che sia stato scelto Barnaba, perché era una persona che aveva queste caratteristiche, e il fatto che sia stato scelto lui mostra anche qual era l'intenzione della Chiesa di Gerusalemme. Insomma, mi pare molto, una figura molto bella in questi capitoli che sono centrali negli Atti degli Apostoli, perché determinano appunto la svolta che sappiamo e che vedrà poi Paolo come grande protagonista d'ora in avanti.